Penna ed Oca, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Il personaggio di Falco ci ha lasciato un finale un po' aperto. Ha intenzione di scrivere uno spin-off su di lui?
Guarda, in realtà lo abbiamo già scritto io e Luigi Ballerini, perché la domanda che mi stai facendo tu adesso ce l'hanno fatta sempre i ragazzi. Noi eravamo consapevoli di avere lasciato un finale sospeso, però sapevamo il perché. Il perché è che questo libro è dedicato a Lavinia, è lei la protagonista. Quindi dovevamo assolutamente lasciare Falco al suo destino. E abbiamo scoperto che i lettori invece volevano sapere quale sarebbe stato o quale fosse stato il destino di Falco. E quindi abbiamo scritto un secondo libro senza Lavinia, con Falco, e il titolo è Non perdermi, non perderti, che è un titolo che sembra una cosa romantica, per certi aspetti lo è, ma poco. Per il resto, in quel libro si ritrova Falco così come lo abbiamo lasciato all'inizio, e gli succedono delle cose, perché ovviamente Falco non poteva essere lasciato così penzolante e un po' nei guai anche. Lui è uno che nei guai si mette facilmente, e quindi anche noi l'abbiamo lasciato nei guai, perché a volte gli autori sono un po' cattivi. Però se vi andrà potrete leggere, non è il seguito, perché non c'è una Lavinia che interagisce, non c'è Lavinia che interagisce con Falco, ma c'è Falco con tutti i suoi difetti e anche con tutti i suoi cambiamenti.
Ciao.
Ciao.
Qual è il suo personaggio preferito?
Il mio personaggio preferito? Guarda, è sempre difficile scegliere. Ovviamente dovrei risponderti Lavinia, ma non ti risponderò Lavinia, ti rispondo con il nome di Bianca, perché è un'adulta che non giudica, che mette a disposizione dei ragazzi le sue risorse, anche il suo senso della vita, e che diventa un passaggio molto importante per Lavinia, perché ha un modello femminile a cui lei non aveva mai pensato. È buffa Bianca, a me piace ridere, e difatti Bianca è stata sottolineata nelle sue imperfezioni, diciamo, che la rendono ai miei occhi particolarmente attraente e simpatica. Okay. Te invece qual è il tuo personaggio preferito?
Secondo me Lavinia, perché è riuscita a rialzarsi dopo che è caduta.
Beh, è una bella motivazione, è quello che volevamo ottenere, che vi andasse a genio Lavinia. Però tu mi hai fatto una domanda personalizzata e io ti ho risposto. Bianca mi sta molto simpatica. Senza adulti che non giudicano ma che intervengono, non si uscirebbe dalle sabbie mobili di certe situazioni. Servono gli adulti amici.
Buongiorno, mi chiamo Raffaele. Le volevo chiedere, ma è tratto da una storia vera?
No, Raffaele, hai detto che ti chiami. Guarda, quando si scrive un romanzo si scrive finzione, cioè la storia, anche quando c'è scritto tratto da una storia vera, è finzione, nel senso che l'autore o gli autori hanno magari preso spunto da un fatto e gli hanno costruito intorno una vicenda. Quindi è quella che oggi chiamiamo fiction, significa costruire una trama, pensare a dei personaggi, pensare a scene che accadranno e cose che accadranno nel corso della storia. Quindi in questo caso, come in tutti i casi, non è una storia vera, ma è una storia molto vera nella sostanza, perché sia io che Luigi Ballerini abbiamo scritto insieme E per fortuna, perché questo tema che affrontiamo è un tema molto delicato, quindi avere un continuo confronto tra autori è stato molto importante. Abbiamo raccolto molte notizie su non solo sull'ismo, ma sui ragazzi bullizzati, sulle ragazze che e i ragazzi che hanno si sono fatti male, che hanno cercato di cancellarsi, come dice Lavinia nel libro, sono sbagliata, mi cancello, mi tolgo di mezzo. In questo senso sì, ci sono molte storie vere dentro questo libro, i sentimenti, le emozioni. E guarda, ti dico anche che purtroppo le tante storie che noi abbiamo letto anche sulle cronache non sono solo italiane, questo è un fenomeno internazionale. Noi abbiamo letto tragiche storie finite non come nel caso di Lavinia che si risveglia, ma con la morte dei ragazzi, in tutta Europa, in Giappone, nei paesi scandinavi, dovunque, ed è sempre la stessa tipologia, cioè un ragazzo o una ragazza che si fida degli altri perché si sente insicuro o insicura, che diventa l'oggetto all'inizio di scherzi, poi di scherzi un pochino più pesanti, poi di vere e proprie burle che vanno a toccare nel profondo, e spesso questi ragazzi a quel punto, per la vergogna, per la fragilità che si ha in queste situazioni, cercano di togliersi la vita. Quindi in questo senso diciamo che la documentazione, questo fa parte, Raffaele, del lavoro di un autore, prima di affrontare una storia che tocca un tema così importante, così sensibile, studiamo. Io ho cercato notizie sui giornali, pensa che mentre scrivevamo ho scoperto l'esistenza di una trasmissione della televisione della Danimarca, che se leggi le cronache è considerata il paese dove si vive più felicemente, il paese dove i cittadini sono i più felici del mondo. Bene, la televisione danese ha prodotto una trasmissione sul bullismo in cui raccontava le storie dei ragazzi e dei bambini anche che erano stati vittime di bullismo. Quindi questo per dirti quanto il tema e il problema sia diffuso. Luigi Ballerini tra l'altro è uno psicologo dell'età evolutiva, quindi lui ha proprio contatto pressoché quotidiano con ragazzi e ragazze non solo vittime del bullismo, ma anche i bulli. Arrivano nel suo studio anche ragazzi che si sono resi responsabili di atti di bullismo, quindi lui ha contatto con le loro storie e anche con le loro personalità. Questo tipo di esperienza poi abbiamo cercato di immetterlo nella storia per dargli credibilità.
Lei si immedesima nella protagonista?
No, intanto perché, guarda, la condizione degli scherzi tra ragazzi è antica. Se tu leggi anche i classici latini o greci, trovi sempre qualche episodio in cui c'è qualcuno che viene, oggi diciamo, bullizzato, preso in giro. La burla è un modo di mettersi in relazione con gli altri che è sempre esistito. Io ho vissuto un periodo, se vuoi, più ingenuo rispetto ai tempi di oggi, in cui si facevano scherzi e si ricevevano scherzi, ma mai al punto da essere crudeli, mai al punto di infierire sul più debole. Oggi siamo in una condizione che per certi versi stupisce noi adulti, credo, ma penso che sia una condizione condivisa dagli adulti che sono qua con voi, perché succedono delle cose che non hanno mai una fine. Lo scherzo finisce, no? poi ne ricomincia un altro. Qui invece, questi ultimi anni, si è costruito un modo di scherzare molto pesante che va a colpire le fragilità dell'altro. Sei troppo magro, sei troppo grasso, c'hai gli occhi storti, i capelli sono brutti, c'hai i piedi larghi, che ne so, insomma, scemenze, no? A 13, 14, 15 anni sono scemenze, ma sono scemenze che mettono in crisi coloro che ricevono osservazioni di questo genere. E perché alla vostra età, voi siete in terza media? Ecco, voi state entrando in un periodo in cui avete di fronte milioni di possibilità e milioni di incertezze. Questo è quello che rende ognuno di voi debole, fragile rispetto agli altri. Basta niente, basta dire porti degli occhiali bruttissimi, no? Oppure, ma sai che non avevo mai notato che hai il naso storto? Basta quello che già ti senti, oddio, 10 specchi, copri gli specchi, c'ho il naso storto, mi devo operare, no? Ci sono queste esagerazioni perché si tende a dare molta importanza a quello che gli altri dicono di te. Questo è tragicamente pesante e insopportabile se la storia del naso storto o degli occhiali pesanti viene ripetuta costantemente, tutti i giorni, sulla stessa persona, e ogni giorno si aggiungono difetti. A quel punto desideri una gomma magica che ti cancelli dal mondo. E siccome la gomma magica che ti rende invisibile non esiste, allora ci si cancella in maniera molto più cruenta e irreparabile, cercando di togliersi di mezzo dal mondo. Sono la parte sbagliata del mondo. Questo è. Quindi, per tornare alla tua domanda, io per fortuna non ho vissuto questa tipologia di scherzo, ne ho fatti, ne ho ricevuti, e poi, come vedi, sono tranquillissima, sono arrivata ben oltre i 18 anni. Quindi no, non mi identifico con Lavinia, mi identifico per quello che sono, cioè una persona adulta, matura, che ha voglia di dire a voi ragazzi che non esiste niente di sbagliato in nessuno di noi, Falco compreso. E che però ci sono delle regole che vanno non solo condivise ma scoperte per avere il rispetto di chi frequentiamo, di chi ci sta intorno. Io credo che voi abbiate ascoltato, ho visto, ho letto, ieri era una notizia su tutte le pagine dei giornali online, che Fedez, lo conosco io, figuriamoci se non lo conoscete voi, chissà perché, io non lo seguo, ma non credo che sia una persona stupida, ha fatto una battuta, cioè si è messo a ridere commentando una tragedia, che ovviamente non lo riguardava, nel senso che se si ride di una tragedia degli altri è perché tu non sei stato toccato, ma si parlava della scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta 40 anni fa. Questo ha significato, voi pensate il dramma che ha vissuto non solo questa ragazza che è sparita nel nulla, ma il dramma di una famiglia intera che ancora non sa non solo dove sia finita, ma perché, che era una studentessa. E francamente io trovo abbastanza da bullo che un giovane uomo di successo come lui possa sghignazzare perché non si conteneva più dal ridere, ho visto il video, di fronte a un evento di questo genere. Ha perso un po', come noi diciamo noi adulti, il senso della misura, no? Perché si può ridere di tutto, ma insomma ci vuole una certa cautela, tornando al rispetto per le persone, perché io posso dire ma guarda che stupidata che ha detto, ma se lo ascolta il fratello della ragazza, che da 40 anni quest'uomo sta cercando sua sorella, da 40 anni. Non l'ha più vista, l'ha vista uscire di casa ed è sparita nel nulla. Non sarei tanto propensa a ridere, mi sentirei profondamente offeso, mortificato, arrabbiato, eccetera. Però quello è un uomo adulto. Nel caso vostro, uno si sente offeso, mortificato, arrabbiato e poi si ritrae nella tana e cerca di non uscirne più. Questo è molto grave per chi si ritrae nella tana, ma anche per chi perde il senso della misura. E come vedi lo perdono anche gli adulti, non solo gli adolescenti.
Cosa sarebbe successo se secondo lei Vera e JJ si fossero ribellati a Falco prima che Lavinia si sarebbe quasi suicidata?
Io penso che non potesse accadere, nel senso che per come abbiamo descritto quel gruppo, Verena e JJ sono molto dipendenti da Falco. Sono timorosi, sono quella che noi adulti definiremmo affetti da vigliaccheria, ce l'abbiamo pure noi, tantissime, in tantissime occasioni. Facciamo un passo indietro, pensiamo non mi riguarda, pensiamo le cose se le debbono risolvere tra di loro, in fin dei conti che sarà mai, ecco, mettiamola così. Io credo che parliamo della storia, poi dopo cerco di rispondere alla tua domanda in senso più ampio. Io credo che né Verena né JJ in quel momento della storia potessero reagire, perché sono troppo poco indipendenti, sono un po' assuefatti a un Falco che è vincente. E soprattutto sono timorosi, perché nel momento in cui tu intervieni a favore di chi è bullizzato, o meglio, nel momento in cui non intervieni, comincio da più lontano, nel momento in cui non intervieni, sei sicuro di una cosa, che Falco non se la prenderà con te, perché Falco è quello che dirige il gruppo. Falco potrebbe voltarsi e decidere che stavolta sia Verena o JJ a essere l'oggetto dello scherno, dello scherzo, dell'offesa, dell'ostinato e insistito chiacchierare su di loro. Quel gruppo che sta intorno al Falco è un gruppo di deboli, è un gruppo che ha paura, fa finta di non averne, ma ce l'ha. E in maniera molto opportunistica e poco corretta lascia che sia Lavinia a soffrire per evitare di essere loro a soffrire. È una garanzia: se c'è una vittima non sarò io. Guarda che questo è un meccanismo che poi crescendo capirai si ripete e si replica in moltissime situazioni, non solo nelle scuole con i ragazzi e le ragazze. Per quanto riguarda, facciamo un esempio invece più lontano, no? Tu mi hai fatto una domanda precisa: se fossero intervenuti cosa sarebbe accaduto? E beh, la storia finiva lì. Non avremmo raccontato la storia di Lavinia, potevamo raccontare, avremmo potuto raccontare una storia di amicizia di Lavinia con JJ e Verena, che si formava un altro gruppo, succedeva qualche altra cosa, e saremmo arrivati molto velocemente all'isolamento di Falco. Forse, oppure, seconda ipotesi, se JJ e Verena fossero intervenuti a favore di Lavinia, forse Lavinia si sarebbe evitata tutto quel percorso di sofferenza, ma loro avrebbero perso il gruppo di riferimento. E non so quanto sarebbe potuta durare, perché per voi e per le persone in generale avere un gruppo di amici da cui ci si sente accettati e protetti a prescindere è un elemento fondamentale della vita quotidiana. Farne a meno potrebbe risultare insopportabile. un discorso complicato, mi hai fatto una domanda precisa che va a toccare molte variabili, molte possibilità diverse. Però nel libro non succede, perché JJ e Verena hanno troppa paura, si girano dall'altra parte, come fanno spesso gli adulti, molto spesso, forse più di voi, anzi sicuramente più di voi.
Volevo chiedere quanto siete state a scrivere questo libro.
Allora, guarda, scrivere nel senso di sedersi alla scrivania, come sono io in questo momento, accendere il computer e cominciare a battere sulla tastiera, è la cosa più breve. Prima si scrive senza scrivere. Questo è un passaggio fondamentale. Non so che idea abbia tu dello scrittore, ma non è che lo scrittore si siede e dice adesso io so capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 e so pure come va a finire. Non funziona così. C'è bisogno di un lungo periodo di preparazione. Si studia, ci si documenta, si pensa alla storia, si pensa ai personaggi, si pensa a come scrivere questa storia, quindi allo stile. Ancora non abbiamo scritto una riga, quindi parliamo di 4, 5, 6 mesi di studio, ragionamento, preparazione, e poi abbiamo cominciato a scrivere. Ci siamo divisi un po' i compiti inizialmente, dopodiché quando c'è stata una prima stesura ognuno di noi è intervenuto sul testo dell'altro integrando, ma prima ci siamo sentiti, abbiamo fatto i collegamenti come sto facendo io con voi adesso, abbiamo parlato, discusso. E poi finalmente abbiamo scritto. Quindi quella parte lì, quanto tempo hai messo a scrivere sulla tastiera? Io direi che ci abbiamo messo un mese e mezzo, non di più. Prima calcola 6-7 mesi. Quindi in genere, guarda, a meno che non ci siano i cosiddetti ghost writer, non so se ne hai sentito parlare, no? Gli autori che scrivono per te, no? È come un computer, ma queste sono persone. Tu dici, questi sono i miei personaggi, questa è la storia, questa è la scaletta della storia, non ho tempo di scrivere, scrivimi tu la prima stesura e io poi correggo le virgole, no? Ecco, quindi ci sono anche autori che fanno questo. Io non lo faccio, è una abitudine sostanzialmente americana avere i ghost writer, quindi gli autori fantasma. Tu scrivi per me. E quindi si scrive, ci si mette almeno un annetto tra pensare la storia, prepararsi a scriverla, ragionarci. Prima che arrivi sul tavolo dell'editore siamo fra 8-10 mesi, un anno per la pubblicazione. Quindi si comincia a lavorare molti mesi prima.